Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che come ogni giovedì va in onda la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Siamo qui con Francesco e con Gian.
Ciao.
E oggi faremo una trasmissione molto particolare. Allora, innanzitutto comincerò io illustrando due cosette essenzialmente. Vi parlerò dell'ultimo libro di Castaneda, Tensegrità. E di un tipo di sconfitta che hanno gli stregoni, e secondo me è importante per riuscire a legarlo al paganesimo, cioè l'importanza del paganesimo nel percorso di stregoneria. Dopodiché lascerò il microfono all'amico Gian e a Francesco,
Soprattutto a Gian.
soprattutto a Gian, che vi
Lui.
parleranno. Loro due sono andati alla festa di Samhain, al rito di Samhain, che viene fatto da una nostra amica, da una congrega collegata, che sono le streghe della Stregazoe praticamente, e fanno questo rito dell'arrivo dell'inverno, e loro vi illustreranno questo rito che cui hanno partecipato e cui hanno assistito. Per cui io praticamente blocco la trasmissione sui paganesimi che facciamo finora, vi parlerò qualche minuto di questo libro di Tensegrità. E poi, fra le altre cose, mi ha annunciato Francesco che forse siamo riusciti a organizzare, anzi senza
Sì, no,
forse,
per il 7 di
per
febbraio
il 7 di febbraio a Treviso.
alle ore 18:30 al Palazzo Onigo in Corso del Popolo 29, una conferenza, appunto. Il titolo dovremmo ancora definirlo, comunque sarà sul paganesimo, la stregoneria sul politeismo. Quando avremo definito un attimino la traccia, daremo l'annuncio. Comunque, prenotatevi già da adesso, di conseguenza il 7 febbraio, tenetevi liberi per la conferenza.
Qui il 7 febbraio ci sarà un altro bellissimo combattimento a Treviso, e con Treviso abbiamo coperto tre città del Veneto,
Esatto.
no? Oltre, perfetto. Dunque, allora, io ho preso questo libro Tensegrità di Castaneda, e a mio avviso, e sempre a mio avviso, dopo ognuno interpreta a modo loro, questo libro di Tensegrità di Castaneda segna il fallimento, cioè la chiusura di un percorso di stregoneria. Perché dico segna la chiusura di un percorso di stregoneria? Perché Castaneda riesce a riassumere tutta la sua stregoneria, tutto il suo percorso, in una sequenza di movimenti, una sequenza di arti, una sequenza di azioni che vanno più o meno ad imitare quello che è l'aikido, le arti marziali orientali, le varie arti marziali africane, cioè quello che sono tutta una serie di movimenti che vengono più o meno codificati. Cosa succede quando avviene questo? Avviene che lo stregone nel suo percorso non è riuscito ad andare oltre la sua persona, cioè non è riuscito a diventare parte integrante del mondo circostante. E dov'è che, a mio avviso, secondo me, Castaneda ha fallito? Castaneda ha fallito proprio dove noi battiamo il chiodo più forte. Infatti, dice Castaneda, un giorno chiesi a Don Juan qualcosa a cui pensavo da tempo. Mi aveva infatti raccontato che gli stregoni dell'Antico Messico avevano scoperto i passi magici, che era una specie di tesoro nascosto, celato da qualche parte affinché l'uomo lo trovasse. Volevo sapere chi era stato a nasconderli. L'unica ipotesi che mi venne in mente era legata al cattolicesimo. Pensai che poteva averlo fatto un angelo custode o lo Spirito Santo. Non è lo Spirito Santo che è santo solo per te, che sei segretamente cattolico, ribatté lui, e nemmeno Dio che tu intendi come un padre benevolo. Infatti, anche se Castaneda riesce a percorrere un sentiero di stregoneria, lui è comunque un cristiano e comunque un cattolico. Per cui, cosa succede quando uno è un cristiano e un cattolico? Succede che quando scopri le linee di tensione, cioè i flussi di energia che ti stanno attorno, quando riesci ad alterare la percezione, non riesci a vedere che questi flussi di energia sono delle coscienze in sé, cioè hanno una loro volontà, loro determinazioni, sanno dove andare, cosa fare, come espandersi. E non ti rendi conto che dentro di te hai le stesse linee e tu, sollecitando quelle linee, puoi chiamare le linee del mondo, cioè le coscienze del mondo circostante, affinché agisca insieme a te. E questo può essere fatto solo dal paganesimo. Tutti i nomi pagani che noi abbiamo delle nostre divinità non sono altro che coscienze che ci circondano, non sono altro che entità che ci circondano e che noi descriviamo partendo da noi stessi in funzione dell'esistente. Per cui cosa ti dà il paganesimo? Il paganesimo ti dà la riconoscenza che quello che ci circonda è vivo, mentre invece il cattolicesimo ti dice sei tu al centro del mondo, sei tu creato da Dio. Dunque il mondo ruota attorno a te. Il paganesimo cosa dice? No, il mondo è cosciente esattamente come te. Tu devi chiamare il divino chiamando il divino dentro di te. chiaramente io posso chiamare questo divino Venere, e anche se io non vedo la linea di tensione, non vedo il flusso di energia di Venere che mi viene incontro, ma il fatto stesso che io mi faccio Venere rispetto al mondo, io chiamo quella linea di tensione e la faccio funzionare. Allora la centralità non sta nella percezione della stregoneria, la centralità sta nella religione, sta nel modo con cui noi ci giriamo a guardare il mondo. Infatti, quando Castaneda dice, definendolo affermare il mondo, in un battito di ciglia il mondo cessò di essere ciò che era, e per la prima volta in vita mia diventai consapevole del fatto che vedevo l'energia che fluisce nell'universo. Dovetti sedermi su alcuni gradini di pietra, sapevo di essere seduto, ma solo a livello intellettuale, grazie all'intervento della memoria. A livello empirico mi stavo basando sull'energia, io stesso ero energia, al pari di tutto ciò che mi circondava. Avevo disattivato il mio sistema interpretativo. Dopo aver visto direttamente l'energia, mi resi conto di qualcosa che mi rovinò la giornata e che solo Don Juan avrebbe potuto spiegarmi in maniera soddisfacente. Capì che sebbene stessi vedendo per la prima volta in vita mia, in realtà avevo sempre visto tale energia, senza però esserne consapevole. Questo è il punto. Cioè noi delle divinità pagane le abbiamo sempre davanti, noi le vediamo sempre, anche se non ne siamo consapevoli, però ogni volta che noi ci facciamo una divinità per affrontare le contraddizioni della vita, noi chiamiamo quell'energia, quella coscienza a soccorrerci. Per questo diciamo che non si può pregare nel paganesimo. Nel paganesimo si può solo agire, si può solo essere e si può solo diventare. Io con questo vi ho riassunto alcune cose che io ho visto di questo libro di Castaneda, che però consiglio a tutti quelli che hanno intenzione di manipolare la propria energia. Cioè è un libro estremamente interessante, come qualsiasi libro interessante di qualsiasi via alla conoscenza, anche se secondo me è un fallimento, però è importante tutto questo. Io vi ho detto le due cose e appunto, rilacciandomi a questo, anche i riti di Shamaina, anche tutte quelle che sono le feste pagane, hanno la funzione proprio di chiamare le divinità, hanno la funzione di relazionarsi con le divinità. E a questo punto io lascio la parola a Francesco e a Gian, anzi a Gian, che vi parlerà. Ciao Gian, com'è andata?
Ciao, sono qua, si sente? Sì,
sì.
Tutto a posto allora. Ecco, la proposta era quella di questa festa che si faceva a Lecco, mi sembra, sì. Vicino a Lecco, no? Era la prima volta per cui c'era più che altro la curiosità di provare qualcosa, perché se uno non sa cosa fa, la voglia di incontrare gente, di stare assieme, di fare qualche esperienza e vedere cosa succedeva, no? C'era, ho detto, beh, io ho questa curiosità, voglio uccidere, voglio andare a vedere, anche perché in fondo ci andavo con Francesco, che è amico, lo conosco, chissà dove mi porta, andiamo lì a vedere. E arrivati lì c'era sta casa in mezzo al bosco, un posto veramente bello a cui si arrivava facendo un percorso a piedi abbastanza disagevole, però diciamo che per me era già una novità, diciamo, andare su un posto che non conoscevo e anche per di più scomodo, no? Pian piano poi le persone si sono conosciute, le abbiamo trovati e non conoscevo nessuno lassù, però l'atmosfera era piuttosto quella di un campeggio molto libera, semplice, qualcosa che si poteva così cogliere come veniva, no? E la sorpresa era che appena arrivati, poco dopo si faceva qualcosa già, no? Per cui non sapevo niente di niente, mi sembra che anche Francesco non me ne ha parlato granché, mi ha lasciato la sorpresa.
Sì, meglio la sorpresa,
appunto,
le cose preparate.
Ho detto chissà cosa si fa qui, mi ha fatto vedere sto posto che era veramente isolato, bello, ste piante. Io per il mio lavoro, cioè per l'abitudine che ho, sono molto attaccato all'immagine delle cose, al posto, agli alberi, alla solitudine, tutte quelle cose che mi fanno sentire la natura amica e mi è facile anche ambientarmi ecco dentro, no? Però sono un po' in solitario, per cui le persone non le conoscevo nessuno, ho detto beh, mi lascio un po' guidare, vediamo cosa viene, cosa succede. E ci ha spiegato qualcosa la signora, adesso non ricordo come si chiama.
Zoe.
Ci ha spiegato qualcosa, però un conto è dire le parole, un conto poi vivere questa cosa, no? Già il fatto che era qualcosa di pagano, diciamo. Pagano per me è ancora una parola che è più facile vivere che dirla, no? Mm. Cioè, il significato di pagano forse dovrà dire una volta Claudio, proprio così in generale per noi, no? Cosa vuol dire, come quello che ci hanno insegnato da vecchi cristiani, no? E cosa realmente è, perché il significato, almeno a me, al primo acchito è negativo, no? È stato negativo, no? Per cui dico, vediamo cosa è in pratica, cioè cosa facciamo qui, cosa succede qui stasera, no? E Francesco mi ha fatto vedere il posto dove ogni tanto va anche lui a trovare sti amici, e pian piano abbiamo cercato la legna per accendere un fuoco.
Sì.
E intanto diventava scuro, veramente cominciava a fare anche freddo, perché erano quei giorni, primi novembre, che si stava anche male, insomma era freddo fuori, no? E abbiamo cominciato a fare il fuoco. Attorno a questo fuoco era già buio, io veramente sentivo un gran freddo, no? Ero quasi già stufo della cosa, perché dico, chissà cosa combinano, che cosa facciamo adesso, no? E invece la cosa è andata avanti con sta Zoe che guidava un po' il gruppo, nel senso, sì, che dava qualche direttiva, cosa fare, cosa non fare, e abbiamo portato però qualcosa, non sto qui a dilungare tutto, però c'era dell'acqua, c'era qualcosa di personale che ognuno portava con sé per mettere, diciamo, in questo gruppo, per mettere, io l'ho messo per terra, ricordo, queste cose che mi ricordavano qualcosa di mio, no? Della mia casa, del posto dove vivo, delle persone, e in particolare, dato che era il periodo dei morti, quello che mi ricordava un po' i miei genitori che sono morti qualche anno fa, no? L'ho portato con me con una certa resistenza, perché le emozioni che ognuno sente per i suoi sono cose che in fondo erano mie, non volevo tanto metterle lì, no? Però mi hanno detto, prova, vabbè, io mi fido, cioè, il fatto di fidarsi, mi sono fidato tanti anni di preti, no? Provo a fidarmi stavolta di qualcuno che è diverso, insomma, loro sapranno cosa mettere lì, no? Cosa serve sta cosa, no? E non c'era un rituale vero e proprio, non c'era niente da fare, sentivo addirittura che non c'era neanche un dio lì, no? C'era solo delle persone che facevano qualcosa per trovare un momento in comune, così. Il fuoco, poi la Zoe che faceva questo saluto agli elementi, per, diceva lei, per aprire il cerchio, cioè per fare in modo che noi formassimo questo cerchio assieme, che era un qualcosa che si creava a noi in quel momento, non era un dio o qualcosa, era qualcosa di nostro, ed era come una nuova casa che si faceva, insomma, che si formava. Ho detto, vabbè, dentro di me ho accolto la cosa, e così in modo mentale ho lasciato che venisse tutto sto gran da fare. E poi ci siamo seduti, no? Ecco, già il fatto di sedersi assieme, di, adesso non ricordo bene, abbiamo anche suonato dei tamburi, un amico, sì, non mi ricordo bene, cioè c'era stato qualche gesto fatto in comune, no?
Che... Sì, poi il rumore per chiamare gli elementi, ad esempio lo scocco delle mani per chiamare il sud, il calore, ad esempio il fulare per chiamare il vento e così,
ecco,
via.
Ecco, sì.
L'acqua per chiamare appunto l'ovest.
L'ovest, che ognuno faceva questo gesto. Ognuno la sua parte, cioè non c'era un officiante, diciamo, ma ognuno faceva il gesto.
Era collettivo proprio.
Era collettivo, già questo mi ricordo che era un sentirsi più assieme, perché non mi sentivo diverso dagli altri, non c'era uno che comandava, ecco. Erano tutti assieme che facevano qualcosa, no? E ci siamo seduti e diciamo che l'atmosfera pian pianino ha cominciato a calmarsi, ecco. C'era un momento di silenzio, questo fuoco che bruciava. Ed ecco, il fatto di fidarmi, no? Cioè, adesso posso descrivere così vagamente quello che succedeva in me, perché sono cose mie, no? Poi ognuno, ricordo, l'ha detto, no? Era il fatto di sentirmi insieme agli altri protetto, no? C'era come una protezione, un fatto di fidarmi di tutti quelli che erano lì, no? E sentire di colpo che la sensazione di freddo se ne andava, cioè non ero più così preso da quello che era i miei problemi, diciamo, il mio rifiuto, no? Il calore, il fatto di star bene assieme e il fatto di, io la chiamo energia perché non so come chiamarla, no? Di essere felice, di essere lì, no? Di accogliere questa situazione così come veniva, no? Ecco, io lascerei un pochino a te adesso, no? Ti ricordi qualcosa altro?
Sì, beh, i rituali, appunto, di solito i rituali pagani non sono mai dei rituali schematici che vanno ripetuti in maniera ripetitiva, monotona, ma sono più che altro variazioni che le persone devono fare per entrare in sintonia, cioè nel senso che sarebbe assurdo che delle persone, che ad esempio, che non partecipano a un rito, che non si conoscono, dover rispettare un canone ben preciso, cioè è giusto che tutti quanti partecipino con il loro contributo. una delle caratteristiche del rito che abbiamo fatto è stata quella del, cioè di essere il più orizzontale possibile, cioè nel senso che non c'era né un gran sacerdote né un santone né niente che dettava le regole, ma cercava di aiutare gli altri. L'invocazione che noi abbiamo fatto, ad esempio, i quattro elementi che ricordava prima Gian, su questi quattro elementi venivano invocati non soltanto da chi, chi partiva, ma tutti dovevano dare il loro contributo sonoro, in questo caso, per richiamare i vari elementi. Lo scopo fondamentale era anche quello, ad esempio, di creare un'energia comune, cioè nel senso che il fatto stesso di essere assieme si cercava di concretizzare l'energia sia per scopi individuali sia per scopi collettivi. La caratteristica, ad esempio, del cerchio è quella proprio di delimitare una separazione ben fisica tra un certo mondo esterno e un mondo interno, cioè non è che questa sia una divisione del tipo che hanno i monoteisti dell'alto e del basso, ma è una necessità fisica, come noi ci chiudiamo nelle case, come noi vestiamo il nostro corpo con dei vestiti, è una necessità di creare una separazione pur momentanea, che poi non è neanche fisica, ma è puramente mentale, proprio per concentrare le nostre energie in quel momento, tenendo conto che quelle energie devono anche essere riversate fuori. Il fatto appunto che poi le persone partecipino tutte quante, questo permette anche di aumentare la sicurezza delle persone, cioè nel senso che il non dover delegare, il non dover ripetere, fa capire che la persona non ha il bisogno di avere un qualcuno che gli insegni, con qualcuno che lo vada a indirizzare, con qualcuno che gli possa dare un dominio, ma che questo potere appartiene anche alla persona, cioè nel senso di dire il rito funziona non perché c'è qualcuno che lo dirige, ma perché tutti quanti vogliono partecipare. Di conseguenza, cioè, si dice tutti quanti hanno questa possibilità, tutti quanti hanno il potere di fare, cioè non si va a delegare a qualcuno, a dire solo qualcuno lo può fare per certe caratteristiche. Questa è la cosa fondamentale di tutti quanti i riti pagani, cioè dire alle persone: voi potete fare qualsiasi cosa, non avete bisogno di nessun altro, tutte quante le energie che servono le avete a disposizione, vi posso, cioè le potete attingere da voi, le potete mettere in comune, però non avete bisogno di qualcuno che vada a innescarle, siete voi che dovete determinare quel vostro modo di agire, di comportarvi, le cose. E proprio per questo si tende sempre, quando si fa un'evocazione, quando si fa un richiamo, a richiamare sì delle cose anche personali, però queste cose personali devono essere dei sentimenti che poi sono in comune. E il fatto appunto stesso che dicevo prima del cerchio, proprio si cerca di creare uno spazio sacro, proprio perché questo cerchio si possa portare all'interno di questo cerchio le cose che poi gli altri possono condividere. Poi ci saranno delle cose che non andranno con gli altri, cioè che non vanno portate, non verranno esternate, non verranno fatte conoscere, però la sensazione, le emozioni che ci sono, uno la può percepire, cioè se uno ad esempio porta delle tensioni, si cerca che queste tensioni possono essere anche distrutte, annullate, diluite, in maniera tale che tutti quanti ne possono trarre un vantaggio, tutti quanti ne possono trarre un beneficio, ma questo beneficio e questo rito funziona perché tutti ne lo vogliono partecipare, non perché uno è come una funzione monoteistica, cioè il prete che ha solo il potere e solo lui può determinare le cose, cioè tutti quanti posseggono con già questo potere, non serve essere iniziati, non serve subire chissà quale rituali di iniziazione per entrare, ma tutti quanti già in partenza hanno questa possibilità. Poi che questa possibilità venga utilizzata in un senso più pagano è un discorso, che qualcuno poi lo utilizzi come fanno i monoteisti su Malvagio è una loro scelta, e di questo non ne dovranno rispondere. Ma comunque quello che volevo anche richiamare con le parole di già in questo qua, che i rituali pagani non sono delle cose terrificanti come certa diciamo stampa, come certa informazione, come certa propaganda fa intendere, ma sono delle cose molto elementari e molto semplici, che non hanno bisogno di grandi meccanismi, non hanno bisogno di grandi cose, non hanno bisogno di grandi oggetti, ma ogni posto, qualsiasi cosa, può essere utilizzata per entrare in contatto. Cioè nel senso, noi abbiamo utilizzato ad esempio dei foulard, noi abbiamo utilizzato ad esempio dell'acqua, noi abbiamo usato dei contenitori ad esempio per l'acqua. Cioè c'era chi, come io ad esempio, usavo le conchiglie e chi usava il bicchiere. Sì. Ma il fatto che usassi le conchiglie non significa che io sia superiore a un altro. Cioè è una scelta mia di utilizzare un oggetto. Cioè il potere non appartiene a questo oggetto, ma alla carica che io ci do. Di conseguenza è una mia sintonia con l'oggetto. Uno che venisse lì con la scodella per portare l'acqua non si dirà mai: no, non puoi fare un rito pagano, no, perché la necessità per dire porta.
Siamo andati avanti un anno a dire che la centralità sta nelle persone, e poi cosa succede? Che facciamo i riti con gli oggetti?
Sì, ma
l'oggetto deve servirci.
Esatto, l'oggetto è un supporto, è una necessità, è un attrezzo, è uno strumento. Di conseguenza, appunto, quello che appunto vuoi far capire non è come qualcuno disse: ti devi ammantare con un particolare rituale, devi utilizzare tali oggetti. No, qualsiasi oggetto è soltanto un supporto secondario alla tua finalità. Cioè, quello che è lo scopo fondamentale è di modificare l'attenzione delle persone e modificare l'atteggiamento delle persone.
Scusate, ancora 5 minuti, poi diamo il via alle telefonate. Sì. Ancora 5 minuti. minuti.
Questo punto che io vorrevo sempre cercare di portare e di far capire di un rituale pagano. Difatti io ho detto a Gianni, parlando, tornando per strada, ho detto fa, perché ad esempio, visto che ne avevamo parlato un po' così in macchina, la cosa che tu eri in certo senso un esterno, cioè nel senso che non avevi mai partecipato, non avevi mai visto, se ti interessa, perché non vieni in trasmissione e racconti un attimino la tua opinione o quello che tu hai visto, quello che tu hai partecipato, cioè proprio perché certe volte è difficile comunicare un pensiero, cioè Zan prima diceva il paganesimo è più facile viverlo che esprimerlo, cioè il paganesimo non è una concezione dell'intellettuale o è una concezione puramente teorica o ideologica, è uno stile di vita, lo stile di vita si può solo manifestare vivendolo questo stile di vita, cioè nel senso che non è lì fermo, cioè che di conseguenza è come un Dio assoluto esterno al mondo che si può manifestare o non manifestare, sta l'uomo ad adeguarsi. Il paganesimo vive col corpo degli uomini, vive dentro gli uomini, il paganesimo sono gli uomini, cioè sono le persone. Di conseguenza è più facile viverlo, attuarlo, che concretizzarlo in parole.
In parole, sì, infatti è così.
No? Cioè, difatti appunto il tentativo che fanno i nostri amici di Sacre Radici, che proprio che quelli che organizzano i rituali, è proprio quello di dire alle persone cerchiamo di vivere concretamente un paganesimo al di là di una forma che possa essere intellettuale. La forma intellettuale serve perché c'è da contrastare il monoteismo che esiste in questo nostro tipo di civiltà, però la forma personale è la forma che va sempre salvaguardata, che va sempre portata avanti, che è la forma fondamentale, insomma, di questo. Per questo volevo anche gli ascoltatori, certe volte chiedevano com'è un rituale pagano, si aspettavano chissà che. Con l'occasione che già è una persona, è un qualcuno che ha visto una cosa che non aveva mai visto, almeno porta la sua testimonianza e dà almeno un indirizzo di quale possono essere le sensazioni di una persona totalmente esterna a una visione culturale, una visione ambientale, una visione storica del paganesimo, a dei rituali pagani.
Io vorrei ricordare ancora una cosetta, se non vi dispiace.
No, no.
Il termine pagano che noi usiamo, pagano e politeista, l'abbiamo aggiunto, diciamo così, di recente, ma il termine pagano in generale è un termine che serviva per disprezzare chi ancora manteneva la forma di devozione rispetto alla natura, rispetto al mondo, in contrapposizione a chi invece era cristiano. Il termine pagano, i cristiani davano dei pagani agli altri in forma dispregiativa.
Sì.
E il paganesimo dei pagus, dei paesi, non il paganesimo dotto, il paganesimo intellettuale, è stato l'ultimo paganesimo a morire. Cioè quando hanno distrutto i boschi sacri, hanno distrutto le querce, hanno distrutto questo, non tanto l'intellettualità della Dea Vittoria a Roma, ma è proprio la distruzione delle querce, dei boschi, che è stata la distruzione del paganesimo. Per cui questo termine, che era usato dispregiativo, noi intendiamo nobilitarlo, cioè in effetti fu l'ultima resistenza grandiosa davanti, sì, all'orrore cristiano, e per noi ha molto valore questo. E loro non si chiamavano pagani, perché il paganesimo antico, come già Francesco vi ha detto, non ha nome, non esiste un nome per definire la relazione fra gli esseri umani e il loro circostante. Oggi siamo costretti ad usare un nome, e guardando nell'antichità abbiamo questo nome, abbiamo questo disprezzo, che per noi invece assume un valore fondamentale, un valore propositivo, che è la relazione fra l'essere umano e il mondo in cui vive.
Sì, c'era Gianni che volevi forse aggiungere qualcosa.
Sì, volevo dire più che altro l'esperienza, io la chiamo sempre energia, cioè energia, il senso di sentirmi bene, no? Per esempio, una volta accolto questo gruppo di amici che pian piano ci vedevamo sotto questo fuoco, era già buio, e sentivo che stavo bene con loro e sentivo anche un impellente bisogno di dire qualcosa, cioè c'era il bisogno di esprimersi. Normalmente questo viene solo se si è tra amici, no? Perché c'era la fiducia di queste persone e il bisogno di dire, no? C'era qualcuno di loro che cominciava a parlare, ora uno, ora l'altro, e la mia resistenza pian piano, diciamo, se ne andava, no? Cioè avevo fiducia che quello che dicevo poteva essere accolto e che serviva sia a me che agli altri. Infatti cosa succedeva? Che appena io parlavo e dicevo, faccio un appunto, no? Era diviso in due sezioni, diciamo, questo parlare, no? Il primo era una specie di confidenza su qualcosa che si voleva affrontare nella vita, no? Mentre la seconda parte, dato che era la festa dei morti in pratica, era quello che noi sentivamo di dire alle persone che non ci sono più. Per cui nella prima parte, quando uno dava al gruppo se stesso, cioè come qualcosa che voleva dire per se stesso, nella sua vita, di affrontare, no? Diventava molto facile dirlo, e nel dirlo sentivo che tutti quanti partecipavano a quello che dicevo, cioè il mio problema veniva risolto da tutti, no? Da questa energia che era il cerchio, no? E dato che sono un timido io per natura, dopo aver detto questa parola, questo proponimento che avevo io, ero a posto, non c'era più il timore, non c'era paura, non c'era ansia di essere giudicato, non c'era neanche un Dio che mi giudicava, era soltanto io che dicevo me stesso e vedevo chi ero, no? Per cui è stata veramente tra queste esperienze una delle, la migliore, la prima è stata questa, poi più avanti magari parlerò anche dell'altra, ecco.
Va bene, a questo punto cosa facciamo? Prendiamo telefonate,
sì. Se qualcuno vuole fare anche delle domande, casomai sono delle cose che possono sembrare più chiare, approfondire alcune tematiche.
Ricordo che Gian Francesco sono un po' lontani dal telefono, comunque non c'è problema. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, è Gian Paolo.
Ciao Gian Paolo.
Ciao Claudio, Francesco e anche Gian.
Ciao. Ciao ciao.
Ma se è un qualcosa che non riesco quasi ad esprimere, perché sento solo quello che avete detto, è così in sintonia con quello che io sento, che provo, per cui io vi dico una bestialità adesso, mi inginocchio solamente di fronte agli animali. E questa sarà anche una bestemmia, però non so perché, però sento una cosa di avere un'affinità con l'animale, con la pianta, con il muschio, con il lichene. Vi dico, a casa mia ho una pianta che ha centinaia di figli, cioè è una catalpa, non so se avete presente quelle piante che sono aborrite da tutti, disprezzate, perché fanno, infestano, dicono che sono piante infestanti.
No, non la conosco, catalpa?
Vitalba.
Catalpa. Ma no, non so se sia un nome scientifico o se è un nome...
No, non la conosco.
Ecco, è una pianta che ha la corteccia, sembra una tutta mimetica di un militare, per dirvi.
No, ho presente.
E ha le foglie lanceolate molto grandi, a foglia caduca naturalmente, e una pianta non so quanti figli possa avere, vedete, qui a casa mia io lascio crescere queste piante, no? Tutte queste escono forse dalle radici della mamma, diciamo, della madre, no? Ecco, io cosa vedete, quello che avete detto prima, in sintesi, quello che ha detto specialmente Gian prima, che non ci sono i maestri, i cosiddetti furbi, per esempio, dove sono andati? Qui non ci sono i furbi con voi altri, quelli che vengono a insegnarti, a dirti guarda...
Non prendono soldi con noi.
I furbi non ci sono, i furbi di turno, quelli... Perché...
No, ma sai, ogni tanto c'è qualcuno che cerca di vendere qualcosa, non ti preoccupare.
Ho capito.
C'è sempre qualcuno.
Perché io, per esempio, vi dico una cosa, no? Se vado ad analizzare chi io sono, io mi sento pagano fino dalle origini, proprio da bambino, se adesso io cerco di ricordare, io ero pagano, veramente pagano, perché vi dico, la mia... Il mio massimo era andare dentro in campagna, dentro per il bosco, vicino agli alberi, avvicinarmi all'albero e accoccolarmi vicino al tronco dell'albero, e mi sentivo a casa.
Fai come Castaneda, che ho detto prima, ma la miseria, gli alberi mi hanno sempre parlato.
Io non so perché non ho letto niente di Castaneda, però ti dico, il mio istinto è questo, quindi io sono convinto che noi siamo veramente pagani. Sono le distorsioni veramente dopo quelle storture che sono venute avanti per accalappiare gente, per lo sfruttamento veramente dell'uomo sull'uomo. Perché io penso che abbiamo già tutto dentro. Non riesco a esprimermi meglio di così. Però quello che avete detto lo sento così vicino, per cui veramente anche rimanendo da solo... Le senti queste cose, sei nell'insieme, sei immerso nell'insieme, fai parte dell'insieme, non sei inferiore o superiore, sei nell'insieme. Quello che invece non tollerano, quando dico così, altri mi dicono ma sei matto. Va bene, io mi tengo la mia pazzia. Vi ascolto veramente con passione. Perché? Perché vi sento vicini.
Grazie, ciao, 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 ciao. Ciao.
Abbiamo sentito l'amico Giampaolo che è sempre molto attento a queste trasmissioni fin dall'inizio.
Sì, beh, infatti il discorso anche che richiamava Giampaolo, quello della vicinanza di certi piante o di certi animali. Esistono, ad esempio, nel paganesimo, il discorso, ad esempio, di alcune esempio, popolazioni di totem, cioè nel senso che il totem cos'è sostanzialmente? È la rappresentazione del proprio collegamento con un essere collettivo, che può essere un animale, che può essere una pianta. Cioè il fatto stesso, appunto, che tante popolazioni si richiamano come loro origine, come loro manifestazione, come modo di essere, a degli animali o delle piante, significa chiaramente che esiste un legame profondo con questo, che questo non è un legame soltanto legato da necessità ambientali o economiche o culturali, ma è proprio una sensibilità che si manifesta, che la persona sente propria. Logicamente noi abbiamo una vibrazione e gli oggetti che ci circondano, le cose che ci circondano, il mondo che ci circonda ha una vibrazione e noi siamo più sensibili a certe vibrazioni che alle altre, perciò ci sarà chi più sarà sensibile all'influenza ad esempio degli alberi, chi sarà più sensibile all'influenza degli animali, però queste influenze o queste sensibilità non sono poi sempre legate a sé stanti, cioè nel senso che nessuno penserebbe mai di prendere una pianta perché la reputa più sensibile e metterla in una chiesa o metterla in un museo perché diventerebbe morta, cioè nel senso che questa sensibilità si sviluppa, si mantiene non estraendo questo oggetto, questa pianta, questo animale dal suo ambiente, ma lasciandolo vivere in questo ambiente. Cioè, questo proprio significa chiaramente che questo oggetto, noi chiamiamo l'oggetto, che questa pianta per noi ha un valore non in quanto la possiamo manipolare o la possiamo togliere dal loro ambiente, ma sentiamo che ha una validità finché rimane collegata con questo ambiente.
Ti leggo due righe, Francesco, dei paganesimi sto facendo, no? Il paganesimo lettone. Nel paganesimo lettone i riti sacrificali avvenivano sopra grandi pietre o sotto alberi, le querce a simboleggiare il lato maschile della vita e i tigli a simboleggiare il lato femminile. Nel XVIII secolo in Lettonia vennero tagliati gli ultimi boschi sacri. Nel XVIII secolo, il paganesimo è resistito fino al XVIII secolo. Così i cristiani poterono continuare a difendere l'orrore di cui sono i portatori. Cioè, per fermare il paganesimo hanno dovuto distruggere tutti i boschi sacri.
Sì, ma basta
non c'era nessun'altra possibilità.
Basta pensare che, ad esempio, fare sempre un ricollegamento con il corso delle piante dei boschi sacri. E con la caduta dell'impero romano ci fu un abbattimento mostruoso di boschi sacri, non giustificato dall'aumento della popolazione, perché noi sappiamo che dopo la caduta dell'impero romano la popolazione si andrà a contrarre, a diminuire, proprio per motivi ambientali, in quanto non esisteva più uno Stato o un ambiente che permettesse lo sviluppo delle città. Benissimo, ci fu un incremento fortissimo della distruzione delle piante e dei boschi. Per quale motivo? Perché questi qua erano riconsiderati sacri, di conseguenza i monaci erano impegnatissimi nell'abbattere questi boschi sacri. Hanno creato proprio dei deserti, hanno proprio demolito tutto, li hanno annientati, hanno abbattuto delle piante, dei boschi, non per la necessità di avere della legna per la casa o per il fuoco, che sarebbe giustificata per un pagano, cioè in quanto ti dà uno strumento. Per esempio, anticamente tutti gli strumenti erano in legno, perciò ti dava uno strumento per vivere, per fare l'agricoltura, per mantenere gli animali, ti dava la possibilità di riscaldarti, ti dava da mangiare. Questo per un pagano è giustificato. Andare a distruggere un bosco solo perché tu lo reputi presente come manifestazione di una divinità che non condividi, per un pagano è intollerabile. E infatti cosa hanno fatto i monaci, appunto, dopo la caduta dell'impero romano? Sono dedicati alla distruzione delle piante.
Proprio... La distruzione sistematica dei templi.
Sì, sì, ma dei templi e soprattutto dei boschi, appunto, perché i boschi erano sacri e di conseguenza bisognava togliere il collegamento ambientale, perché ad esempio negli antichi templi, ad esempio greci, c'era sempre la scala di accesso che era su tutti quanti i lati dei templi, perché significava che il tempio deve essere ricollegato con l'esterno in maniera continua, perché ad esempio nelle chiese cristiane gli accessi sono sempre molto limitati o è unico, è chiuso sempre da una porta, proprio perché si deve creare una separazione fisica con l'ambiente esterno, cioè nel senso nessun collegamento. Il fatto stesso che uno vada a creare un campanile astruso su una chiesa significa voler creare proprio una torre che ti permette di dominare le cose, ma non di esserne partecipe.
Lo sai perché distrussero boschi sacri e il mondo in generale? No? Perché nel paganesimo esistono essenzialmente tre fasi di costruzione dell'idea pagana. La prima fase è il lavoro, diciamo, chiamiamola così, no? Cioè la relazione fra gli esseri umani e il mondo. Cioè chi vive il bosco, chi vive la città, chi vive le sue contraddizioni della vita, no? Questo individuo non fa altro che costruire la divinità, costruisce il centro divino e dà un nome a questo centro divino. La seconda fase è l'arrivo del filosofo. il filosofo prende quest'idea, prende questo divino e la inserisce nella, nel mondo quotidiano, da delle descrizioni culturali, etiche, morali, no? Alla fine arriva il poeta. Il poeta prende questa costruzione, la umanizza e inventa delle storie legate a quello che è la descrizione del filosofo. Allora, il poeta è salvaguardabile perché è sempre utilizzabile alla fin fine, no? Insomma, sì, è un'immagine leggendaria. Ma ciò che va distrutto è la fonte. E la fonte sono i boschi, la fonte è la vita, la fonte è il modo con cui affronti la vita. È la tua etica, il tuo morale, il tuo modo di guardare il mondo. Questo va distrutto. Il resto resta leggenda, no?
Sì, sì, no, difatti... Loro hanno cercato sempre di annientare le cose concrete, proprio il perché ad esempio noi abbiamo la continua presenza ad esempio nei bestiari medievali di mostri, di cose terrificanti, di cose mostruose, ad esempio delle ninfe che diventano maligne, che diventano cattive verso gli uomini, proprio perché c'era bisogno di spezzare questo legame quasi affettivo o ambientale con tra le persone e le cose che li circondavano, il mondo, perché ad esempio i mari erano pieni di mostri che divoravano le navi, perché ad esempio nei boschi c'erano i lupi, perché nei boschi c'erano esseri mostruosi, perché ad esempio le ninfe portavano via l'anima quando uno vedeva la ninfa pensava alla morte, perché ad esempio c'erano gli orchi terrificanti che andavano a demolire le persone, a uccidere, perché bisognava creare il terrore verso il mondo che circostante, che non era per nulla nocivo.
Tu pensa all'immagine del demonio, no? Demos in greco è il divino che cresce dentro l'essere umano, no? Cioè è la crescita dell'essere umano. Allora Gesù scaccia il demone, cioè scaccia il divino dentro l'essere umano. Allora, com'è che si può nobilitare l'azione di Gesù? Gesù non mica vuole distruggere gli esseri umani, no? Allora, qualcuno si impossessa degli esseri umani.
Esatto.
Ed ecco che il buon vecchio Dio Pan, Silvano e Fauno danno l'immagine, vengono usati come immagine per descrivere questo demone che si impossessa degli esseri umani.
Sì, ma
è un'operazione di una bestialità infame, incredibile, insomma. Eppure
sì,
hanno fatto passare un'operazione orrifica, come la cacciata del demonio, come una buona operazione.
Infatti loro hanno giocato molto sull'abilità, cioè nel senso, gli dei pagani, ad esempio, non hanno mai giocato sul discorso della possessione dell'uomo. Hanno sempre cercato il contatto con l'uomo dal punto di vista visivo, e fisico, e reale, e materiale, e soprattutto in ogni forma della loro esistenza. Invece, per quanto riguardava i cristiani, hanno tramutato queste divinità come manifestazioni terrificanti che venivano a un certo punto nella società a sconvolgere il tutto. Ma questo non è mai successo così, perché tanto per dire, noi abbiamo la divinità, ad esempio, che ha citato Claudio prima, Pan. Pan che è diventata la forma esterna, cioè l'immagine del diavolo. Noi abbiamo ad esempio Pan che ad esempio ha contribuito nella battaglia ad esempio di Maratona. Noi abbiamo ad esempio Pan che è intervenuto per salvare ad esempio in certi romanzi i protagonisti. Prendiamo ad esempio Daphne Chloe, che è stato considerato...
Ciao Lili, buongiorno.
Buongiorno ragazzi.
Ciao.
Sentiti, ho visto un documentario che ne ha fatto vedere scomunica che gadai, cinque regole che gadai comunisti e il Papa dicendo che se faceva propaganda, se votava, se che scomunica, ne che scomunica come peccato mortale, io la classifica. Ora, l'altro giorno ho visto un vescovo che parlava per Don Riboldi, no, un prete, ecco, che parlava per radio e diceva così, che questa lontananza dalla Chiesa che dà la gente è il benessere, che sempre quando che sta il benessere, e la gente diciamo benessere non si è più, non che si più le case patriarcali che diciamo il nonno, il bisnonno dava dei sentenze, dei consigli e ora è persona che era guidata,
sì.
Adesso essendo chi va per la strada da soli e ora questo bisogno e tutte le altre sette che viene, perché ha detto non so quante sette che la gente va in cerca di queste sette e allora si allontana dalla chiesa perché appunto e gamassa benessere e ora che vuol miseria e povertà si che ha detto guarda come che gare baltà ancora è roba pudorati che mi ha messo peccato mortale per chi che ti vuol votare,
sì. Vabbè?
E gada scomunica, pensi danna scomunica bisogna che sia un peccato mortale come chi dice ori, ecco. E dopo si viene a dire che si allontaniamo e la gente si allontana dalla chiesa perché si da giovani fuori e ora che bisogna essere sete per avere un sostegno. Perché non c'è più nessuno che guida, che la persona che ha bisogno di una guida. Ma allora perché ne viene in chiesa?
Perché
no, allora sta gente può arrivare a venire in casa, gli altri invece che andare dai sette, vuol dire che gli altri che avevano fatto indigestione. Hai capito? Ho capito. Dove ne potremo più?
Di altri siamo massa bene.
Hai capito? Abbiamo fatto un'indigestione, perché se no andrei a avere, che viene a sentire quante sette che sei. Sì, è più pericolosa se già io hai detto.
Ma adesso, ma è più pericolosa se è riuscita, i
alcolici. Però pensare quante parole ci sono, quante sette ci sono, perciò.
L'ultima, come chiese Borni ribaltare, non c'è niente altro da far che ribaltare, dicendo che siamo lontani per massa benessere, ora bisogna che ne cava via.
Sì, Lidi, adesso ti racconto una storia.
Ecco, metto su, vi
saluto. Ciao, Lidi,
buongiorno.
Nella capacità di ribaltare, io già vi ho parlato qualche volta, no? Qualche volta vi ho parlato di Carneade, che è giunto a Roma. Carneade che è giunto a Roma, un giorno fece un grande discorso sulla giustizia e sulla superiorità della giustizia umana, e il giorno dopo fece un discorso sulla soggettività e sulla non validità della giustizia umana, che lo presero e lo mandarono via. Questo è un discorso per ribaltare le cose, ma mentre Carneade era onesto, cioè Carneade era uno scettico, nel senso che lui voleva vedere le cose da tanti punti di vista, anche se li giocava, mentre invece c'è un famosissimo discorso di Richelieu fatto davanti al Papa, in cui Richelieu un giorno sostenne una tesi e il giorno dopo sostenne la tesi assolutamente opposta, ma solo per dimostrare al Papa come si poteva far fesse le persone. Per cui fa parte dell'arte della Chiesa, fa parte della storia del cattolicesimo il far fesse le persone. Se voi leggete i Vangeli, quando i farisei chiedono spiegazioni a Gesù, per esempio sul comportamento degli apostoli, sulla tradizione, eccetera, Gesù non è che ha il coraggio di rispondergli. Gesù dice: voi siete malvagi. Voi come vi permettete voi di farmi appunti a me? Cioè non ha nemmeno il coraggio di affrontare le cose. E la stessa tecnica la sta usando la Chiesa cattolica. Quando voi chiedete qualcosa, vi dicono che voi chiedete perché siete malvagi, perché voi vi permettete di mettere sul banco degli imputati la Chiesa, Gesù, Dio. Vi permettete di processare. Io che sto processando Dio per aver ammazzato a Sodoma e Gomorra, io sto facendo il più grande delitto nei confronti della Chiesa,
Speriamo di fare tantissimi delitti verso la Chiesa, e non solo questo.
Pronto? Pronto?
Sì, beh, ricordo che il numero telefonico è 049 700 700. Ecco, io volevo aggiungere una cosa sul discorso delle sette.
Pronto?
Penso che le sette più consistenti che ci siano in Italia sono tutte le parrocchie che ci
sono.
Ciao, come va?
Ciao.
Bene, dai.
Ah, bene, ciao. Sentivo due cose interessanti, no? Di quello di cui stavate discutendo prima. Cioè una, lo diceva poi la settimana scorsa, se parlava c'era un Vangelo particolare, comunque bene, non è che mi interessi molto, ma comunque quello di San Marco
di Tommaso,
no, la settimana scorsa si leggeva quello di San Marco.
Guarda, è tranquillo,
comunque nessun problema, no?
Sì.
Nella quale praticamente si manifestava la grande menzogna di Cristo, il quale diceva che praticamente non sarebbe passata quella generazione.
Ah, sì, 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 sì,
che figlio dell'uomo sarebbe tornato, no?
È vero, è vero.
E quella è la grande. E oltretutto il bello è che in chiesa poi ce la leggono e te la fanno passare come se fosse metafora, no? Che non è metafora. Infatti, lui diceva che non si doveva arare o coltivare la terra, perché ci avrebbe comunque pensato il padre. E fatto sì è che nella tradizione cristiana primordiale gli antichi cristiani non piantavano alberi.
Infatti, è vero questo, non costruivano
e non piantavano alberi, perché il Messia ha detto che non sarà finita questa generazione che il figlio dell'uomo tornerà, e questa viene definita anche poi in seguito, è stata definita poi in seguito da Bertrand Russell, la grande menzogna di Cristo, ed è una delle basi del suo libro Perché non sono cristiano, no?
Scusa, questa qua me la segno. Perché sì. Quando io ho detto le stesse cose, io non sapevo di questa roba qua di Russell, e ho definito Gesù di Nazareth il pazzo di Nazareth, qualcuno ha avuto qualcosa da ridire.
No, lui non lo definisce in questo caso, però lui la definisce la grande menzogna di Cristo.
Sì, beh, non siamo molto distanti,
Ecco, beh no, ma insomma, lui diceva, ecco, poi sicuramente lui diceva, abbiamo altre persone che nell'antichità, anche prima di Cristo, si sono comportate in maniera così, nessuno li ha chiamati il Messia. Il Buddha, per parlare di un altro, ma può essere, le religioni sono sempre comunque dannose, perché di questo penso che le chiese di per se stesso siano un danno.
Sì, questo ecco, sì.
Le chiese di per se stesso sono sempre qualche cosa che secondo me svia l'uomo dal suo farsi divino.
Sì, sì, indubbiamente.
Quindi lo stesso Buddha comunque ride dei suoi discepoli perché piangono mentre lui sta morendo perché lo credevano immortale.
Sì.
E il Buddha praticamente li piglia in giro. E anche questo mi sembra così, abbastanza così. Poi un'altra cosa, che mi è sempre molto singolare di come ti vengono girate queste cose. La Chiesa da tempo è contro, e lo dicono per televisione, è contro l'astrologia.
È vero?
Ed è contro l'astrologia proprio in maniera così. Questo non è contro ai maghi o ai ciarlatani o a sta gente qua, lo dicono a parole, poi non è che gliene freghi più di tanto. Ma è contro l'astrologia. Bene. Lo stesso Vangelo e prima di esso le scritture smentiscono questo perché i tre re magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassare, non erano tre yuppies dell'anticristo, erano tre studiosi delle stelle principalmente, erano saggi. Quando queste persone vanno da Erode a chiedere notizie su questo bambino, ed Erode era stato avvisato da una profezia, ve lo ricordate? Che sarebbe diventato re del mondo questo bambino.
Sì, vabbè.
Beh, per carità, ognuno dice. Però i tre re magi, lui dice, come mai cercate questo bambino? E i re magi dicono, abbiamo visto in cielo la sua stella.
Sì.
E non era mica la stella di Negroni, quella del salame, no? Ecco. Quindi vuol dire che queste persone studiavano le stelle, avevano visto delle praticamente delle coincidenze particolari, e andavano a cercare la persona, in questo caso era Gesù, a cui questa stella, questo evento era legato.
Ma Matteo aveva ben chiaro il suo mondo,
La Madonna?
No, ma... Matteo.
Certo.
Matteo conosceva bene il suo mondo.
Perché non bisogna dimenticarsi che Matteo era un esattore delle tasse.
Lui fa discendere Gesù da Davide, lui è che fa la genealogia.
Chiaramente, ma voglio dire, non bisogna dimenticarsi che il Vangelo di Matteo è stato scritto da un agente delle tasse.
Sì, e per una comunità interna, ecco. Per una setta interna.
E poi che comunque i Vangeli sono stati scelti, perché Marco, per esempio, è evangelista, ma non era apostolo, e questo nessuno lo sa.
Sì, e fu cacciato via da Paolo e nessuno ha mai detto perché.
Come?
È stato cacciato via da Paolo ed è andato a seguito di Pietro, ecco. E nessuno ha mai detto perché.
A parte il fatto che, se vogliamo dircelo fra di noi, il vero piazzista del cristianesimo di Gesù Cristo è stato proprio San Paolo, perché se non ci fosse stato lui...
Grazie a Luca.
Certo.
Perché
certo.
Il vero genio era Luca, lui era un organizzatore, Paolo.
Probabilmente, diciamo che Luca poteva essere l'imprenditore dei quattro evangelisti.
Esatto.
L'uomo di marketing dei quattro evangelisti. E poi abbiamo Matteo, che chiaramente è un esattore delle tasse, e Giovanni, che diciamo è il più, non dico il più furbacchione, ma quello che spinge di più per il riconoscimento della divinità di Cristo, no?
Sì.
E quello che poi la impone. Ecco perché poi il Vangelo di Giovanni probabilmente è quello più...
Il Vangelo di Giovanni deve combattere lo gnosticismo, deve combattere il Vangelo di Tommaso.
Infatti, oltretutto, il Vangelo di Giovanni è quello che è sempre stato più usato come ariete dalla Chiesa,
esatto.
Nei confronti dei Vangeli apocrifi,
esatto.
Che non sono per questo meno validi degli altri.
No, ma esiste un gioco di potere molto preciso.
Certo, perché i quattro Vangeli sono stati selezionati.
È chiaro.
E questo la gente non lo sa e la Chiesa non lo dice.
Vabbè, ovvio.
Comunque, sul discorso dell'astrologia abbiamo ben da dire...
Sì, ma adesso ho un appunto che mi è arrivato in questo momento. Te lo leggerò per radio.
Certo, e ricordiamoci comunque che anche Gesù ha detto le sue bugie. Un'altra cosa, però poi finisco, scusatemi.
Sì?
No?
Ecco, siccome praticamente lo si considerava onnipotente, ecco, lui ha due atteggiamenti perlomeno che non sono molto molto umani.
Sì.
Uno è quando praticamente scaccia i demoni dal corpo di un disgraziato e li manda dentro nei maiali.
Sì, ma questo ne ha già parlato Francesco abbondantemente.
Appunto, i poveri cristi cosa c'entravano loro?
Che poi i maiali fra gli ebrei non si sa bene cosa si facessero.
Esatto. Ecco, secondo c'era il discorso del fico. Cioè, il fico non dava frutti perché non era stagione.
È un anno che mi sto scannando sulla questione del fico.
Ah sì, ecco.
Sì.
E anche questo non è un atteggiamento dei più
buoni.
Se sei onnipotente, sei figlio di Dio, libera il poveraccio e basta, no?
Esatto.
Ecco, tutto qua.
Perfetto.
Ciao ragazzi.
Ciao. Vediamo un'altra.
Mi ricordo sempre il numero telefono che è 049 700 700.
Pronto?
Ciao, sono Simonetta di Rosà.
Ciao Simonetta.
Ciao, senti, io vorrei fare una distinzione. C'è l'astrologia e l'astronomia. Una è lo studio dei pianeti, che è l'astronomia, l'astrologia è lo studio dell'influenza che può avere sull'uomo il discorso planetario. Quindi la Chiesa non è contro l'astronomia, ma è contro l'astrologia, cioè sul discorso degli oroscopi, eccetera, eccetera. Cioè la Chiesa dice: non dovete star lì a guardare l'oroscopo ogni mattina, farvi leggere la mano, perché siete voi che vi create il destino, non dovete essere sottoposti a quello che vi dicono le cartomanti, eccetera. Conferisci su questo?
Ti lascio dire quello che vuoi.
No, cioè io volevo precisare questa cosa, non è che io difenda la Chiesa a spada tratta, però una cosa è la
storia. È meglio ascoltare un oroscopo che ascoltare il prete in chiesa.
Scusa, non sento. Cioè,
è meglio ascoltare un oroscopo che non il prete in chiesa.
Vabbè, su questo comunque è tutto opinabile, però voglio
come
dire,
opinabile?
Lo studio dei pianeti e l'astronomia.
Sì, sì, ma le cose sono molto più legate di quanto pensi, eh.
Però
infatti tutta la scienza medievale parte
cosa, cioè non è che uno possa dire i re magi hanno seguito l'astrologia, no
ma infatti hanno seguito
la bottiglia più che l'astrologia.
Ma scusa, ti sento poco.
Sì, ci sentiamo abbastanza poco.
Sì,
comunque di pure quello che devi dire, non ti ascoltiamo.
Niente, dopo così una riflessione sentendo parlare quello che dici, no? Quando parli del che l'uomo di Dio verrà sulla terra prima che finisca questa generazione, non è che si possa intendere per esempio questo ciclo di generazione di sviluppo dell'uomo come essere umano, cioè nel senso l'evoluzione biologica che ha avuto a livello.
Queste sono le cazzate che vanno in giro per salvare il salvabile. L'importante è mettere in ginocchio chi non si può difendere.
No,
ma vale per sempre, vale per qualsiasi cosa.
Cioè, siccome per esempio ho sentito adesso che i più cattivi, come si può dire, i più pericolosi sono i testimoni di Geova, no?
No,
è il Papa, è la Chiesa Cattolica.
Va bene. No, siccome i testimoni di Geova ogni tanto, se ho l'occasione, ci parlo assieme, no? Loro predicano un regno praticamente di vita migliore, no? Quello che praticamente doveva essere stato creato dall'uomo, non è che dicono che ci sarà la fine del mondo, ma ci sarà la fine di questo sistema di cose. Per cui quando si parla di questo regno, si parla che l'uomo praticamente, penso che cade sul discorso biologico, cioè ci sarà una disfatta dell'uomo a livello proprio
una cosa.
Come essere umano. Siccome ti sento poco, mi rispondi per radio?
Sì, d'accordo, rispondo.
Ciao, grazie.
Senti Simonetta, qua non possiamo permetterci il lusso di interpretare. Noi quando parliamo di Gesù di Nazareth, noi parliamo dell'essere assoluto, di quello che si spaccia per Dio creatore, figlio del Dio creatore, padrone del mondo, che sa tutto, che è la sapienza in persona. Questo lo dicono i Vangeli. Per cui è inutile giocare al gioco dei bussolotti, al gioco delle interpretazioni. Lui deve sapere esattamente cosa dice, perché se parla Socrate, so che ha parlato Socrate, un uomo intelligente, un uomo più stimabile, però è un uomo, ma qui l'hanno spacciato come Dio creatore, per cui non si può interpretare, ha detto stronzate e basta.
Sì, ma infatti, dato per fare un esempio di come viene falsificata... Di come viene falsificata la storia, ad esempio noi accettiamo tranquillamente...
Perdonami, sono Flavio, non voglio interferire, solo una precisazione... Solo per rispondere a Simonetta, ma non è una polemica. Io non ho parlato d'astronomia, ho parlato chiaramente di astrologia. Poi, che una volta chi studiava le stelle comunque era astronomo e astrologo ed era esattamente la stessa cosa,
sì.
Le due cose non si,
certo.
Non si dividevano e non si sono divise che dopo Galileo, che guarda caso proprio per i suoi studi di astronomia stava per essere messo a rogo.
È vero.
Quindi per cortesia stiamo un po' attenti di cosa parliamo, perché lo sappiamo di cosa parliamo, facciamo meno. Primo, ho detto. Secondo, tutta la conoscenza dei re magi era la stessa che ha permesso, esattamente la stessa, va bene, ai babilonesi di fare studi sulle stelle e sugli ziggurat, praticamente agli egiziani di costruire le piramidi in linea, molto meglio del meridiano di Greenwich, molto prima, con tutta la maggior parte delle terre emerse che ci fossero al mondo e così via. Quindi erano conoscenze che non venivano disgiunte, ma venivano utilizzate a seconda del caso, proprio in quanto la scienza di allora,
per poter dare dei risultati o poter dare delle risposte o d'altre. Ma le due cose non si sono separate fino a Galilei, l'hanno dovuto fare dopo gli astronomi, perché sennò rischiavano di essere ammazzati dalla Chiesa.
Vero, confermo.
Una piccola precisazione, astronomia vuol dire dare un nome ai pianeti, l'astrologia vuol dire logos dal greco, e vuol dire discorso, seguire quello che le stelle, gli astri ti dicono. E quindi i re magi, dicendo abbiamo visto la sua stella, hanno seguito quello che la stella ha detto loro su quello che stava avvenendo.
Esatto.
Tutto qua, scusami.
No,
ciao,
non
grazie. Ciao. Più. Ciao.
Dunque, scusa, allora il nostro amico intanto ha perfettamente ragione lui, in effetti Matteo ha un bisogno, ha il bisogno di dimostrare alla gente comune che quello era il figlio di Dio, e per dimostrarlo, fra le altre cose, dice lo dicono anche i re magi, lo dicono anche i sapienti, perché fra il suo popolo, fra gli ebrei, lui era un idiota, e lui, c'era il mito della sapienza che veniva da Babilonia. Ricordiamo che se gli ebrei sono venuti via da Babilonia, ci hanno lasciati l'anima, cioè l'anima che li ha generati è a Babilonia ed è in Egitto, e sono anime pagane, non sono anime monoteiste. Ma comunque voglio leggervi questa che mi è arrivata, che è di Brian di Nazareth, e che il monologo è questa. Quando arrivano i re magi, la madre dei Brian, lui che cos'è? I magi, Capricorno. Oh, e che tipi sono? Oh, lui è il Messia, il re dei Giudei. Lo sono tutti i Capricorni? No, solo lui. Ah, mi pareva, se no sarebbero in troppi. Questo è il dialogo nel film Brian di Nazareth. A proposito dell'arrivo dei re magi, che poi gli fregano i doni a questa povera donna che è una capanna, poi si sono accorti che sta trainata un po' più distante. Va sì. Bene, detto questo, vai Francesco.
Sì, ecco, volevo aggiungere una cosa che può essere interessante. Prendiamo ad esempio il caso dell'esempio dei testi sacri della Bibbia. L'esempio, la figura di re Davide, ad esempio, non è dimostrato storicamente che sia esistita, cioè dal punto di vista storico non esiste nessun documento che dimostri che sia avvenuto, che ci fosse questa esistenza di questo re. Cioè di questo re non si è trovata nessuna documentazione storica, nessuna documentazione archeologica. L'unica documentazione che sembra, secondo interpretazioni, dimostrare la sua esistenza è una stella che hanno scoperto all'inizio di quest'anno in Palestina, che sembra attribuire l'esistenza storica di Davide. Però il fatto stesso, appunto, che i cristiani la utilizzano, no, proprio come dire la Bibbia, come dimostrazione storica delle cose, significa che questo testo va preso così alla lettera, perché appunto non ha nessun ricollegamento storico, non ha nessun non prova neanche l'esistenza di Cristo, però è diventato uno strumento, cioè il racconto è diventato uno strumento di dominio, di conseguenza noi dobbiamo accettarlo così come sta, non possiamo fare interpretazioni a posteriori dicendo ma si potrebbe intendere in una certa maniera o intendere un'altra cosa. Ad esempio Re Davide noi sappiamo che non è esistito dal punto di vista storico, però dobbiamo accettarne il suo racconto come dimostrazione di atti di criminalità.
Ma è lo stesso discorso, vale anche per Mosè, no? C'era un articolo che non ho neanche ritagliato sul Gazzettino questa settimana, in cui si diceva che non era Ramses il re con cui si è scontrato Mosè, ma era Papi, un altro re, un paio di migliaia d'anni prima. Cioè, questo è il gioco dei bussolotti, in cui delle leggende, delle favole, si cerca di dare una veridicità, tipo... La NASA sicuramente sa che sul monte Ararat c'è l'arca di Noè. Ora, si sa benissimo che questo è un racconto interregionale, interetnico,
no, ma...
fra quelle popolazioni.
Volevo aggiungere una cosa, che la CIA ha preso seriamente questa storia, è andata a verificare la Bibbia con le dimensioni delle loro fotografie, non corrispondono. Cioè... No, noi abbiamo, siccome la Bibbia dice la verità, dicono gli americani, hanno preso la Bibbia come documento storico, con le nostre fotografie abbiamo ricostruito la presunta acqua che ci sarebbe, che poi per loro pensano che siano roccia. E allora gli analisti della CIA hanno detto chiaramente fa, la dimensione di un presunto oggetto che si troverebbe sul monte Ararat non corrisponde per nulla alla descrizione fatta dalla Bibbia, di conseguenza non può essere l'arca, che tra l'altro quest'arca non è mai esistita perché è una sorta bufala dei cristiani, perciò va bene. E purtroppo c'è chi ci crede come nelle barzellette, e di conseguenza bisogna accettare anche questo. Però questo è uno strumento che loro utilizzano moltissimo proprio per determinare qualsiasi cosa.
Una notizia, Francesco, sai, non dobbiamo vederci solo sulle croci con le croci sopra i monti. Adesso in Cina cominciano a metterci i Buddha da 88 metri. Pronto?
Sono Marco.
Ciao Marco.
A proposito, avete parlato dell'arca di Noè, no? Geograficamente, dove si può situare, dove si trovava Noè al momento del diluvio? Cioè, dove viveva, in che regione viveva?
Ah, non te lo quello so che dire.
Quello che subì probabilmente tra il Tigri e l'Eufrate, no?
Boh, non so.
In quella
non
regione
non mi sono mai posto il problema, Marco.
Ecco, perché...
Comunque, il Monte Ararat, da quello che ho capito io, dovrebbe essere fra i curdi
sì,
turchi.
È molto più...
Per cui a sud della Turchia.
È il confine più con la Russia, sì, con l'Armenia,
dal luogo d'origine. Naturalmente, però, sì, insomma... Con il diluvio le acque si sono alzate di molto sopra la terra e quindi avrà girovagato, no, quest'arca. Oddio, adesso non pensate che io quello che dico sono disposto a metterci una mano sul fuoco, però sapete perché volevo dire questo? Perché l'altro giorno aiutavo mia figlia a studiare storia e parlava appunto della regione delle Mesopotamia, del Tigre e l'Eufrate, erano fiumi che trasportavano parecchia acqua.
Erano enormi.
Erano vicini e probabilmente a quel tempo succedevano delle grosse inondazioni, per cui due fiumi che si ingrossavano e quando insomma superavano gli argini queste acque era un diluvio veramente.
Esatto.
Probabilmente magari un fatto realmente accaduto, ma che dopo insomma...
Guarda Marco, che è stata ritrovata la stessa storia, no?
Sì.
La stessa storia di tipo arca fra i babilonesi, cioè nelle tavolette di argilla, no? Che hanno trovato negli ultimi 50 anni,
sì.
C'è la storia tipo arca.
Mm-hmm. Ecco, ne ho saputo ancora che
se vuoi, io siccome ce l'ho a casa, tiro fuori e te la porto, insomma.
Sì, ma nella storia ebraica c'è un miscuglio di hanno preso un po' da diverse religioni.
Sì, dai fenici, degli egiziani,
sì,
dei babilonesi.
Hanno addirittura la Bibbia sembra proprio... Io al giovedì sera, per esempio questa sera, su Rete 9 seguo sempre l'avvocato Bacchiega che fa antropologia religiosa, una mezz'oretta, e fa delle spiegazioni ottime a proposito di questi problemi, eccetera, di tutta questa storia antica della Chiesa, e ha fatto una trasmissione una sera dove dimostrava proprio che la Bibbia, confrontando alcuni reperti che hanno ritrovato, delle tavolette eccetera, no? E praticamente la Bibbia quasi quasi sembra una trascrizione da quelle culture, da quelle forme di religione che c'erano in popoli e in civiltà molto superiori a
quelle. Sì, ma tanto in peggio però,
Sì, sì. Dopo naturalmente anche all'interno del popolo ebraico
erano dei cattivi copisti, copiavano male, deformavano parecchio.
Sì. Però una cosa volevo dire, anzi due cose, poi vi saluto. A proposito della Simonetta di prima, mi sembra aver letto da qualche parte, però non ci giuro perché sono stato accusato anche di essere un falsario e di questo mi onoro, perché siccome non ho altri titoli e qualità, mi tengo anche le cose negative e le faccio diventare positive. Ognuno si accontenta di quello che ha. E, sembra che molti cristiani che avevano aderito al messaggio di Gesù e di San Paolo, che poi insomma ha diffuso, no? Nell'Asia, in quell'area oltre alla Palestina eccetera, la religione cristiana, molti prima di morire si sono allontanati da questa nuova religione perché proprio non si era realizzata quella profezia che dicevate voi, che Gesù aveva detto che non passerà questa generazione senza che lui...
Ma perché pensi che me mi abbiano attaccato così quando dicevo che era matto?
Ecco, l'ho letto da qualche parte e molti se ne sono andati, non hanno più creduto perché non hanno visto con i loro occhi avverarsi questa profezia. Però quello che sottolineava, che mi interessava in quella frase, era che loro... attendevano più un cambiamento della loro vita quasi materiale, non spirituale.
Infatti, ma Gesù promette, guarda che nei Vangeli ufficiali promette solo materialità, non spirituale.
Ecco, quindi loro si aspettavano di migliorare la loro condizione di popolo così, insomma, povero, sfruttato, oppure che non potevano assolutamente mai migliorare la loro condizione sociale, e speravano appunto che in questa profezia di Gesù si realizzasse prima della loro morte questo grosso cambiamento di tipo sociale, economico,
anche mio nonno pensava a un cambiamento economico, infatti diceva ad avvenì baffone, ma baffone non arrivava mai.
Ma non scriveva mica in cirillico, in greco?
In italiano scriveva.
Ecco, poi un'altra cosa volevo dire, sarebbe possibile, adesso mi riferisco direttamente a voi, che voi facciate una trasmissione completamente staccandovi dal discorso Chiesa, Vangelo, eccetera.
Non è possibile.
Non è possibile.
Non no. È possibile.
Cioè, voglio dire, ecco, perché vedo che la vostra trasmissione spesso, voi al limite con l'introduzione, eccetera, date un certo tipo di orientamento, un tema, no? Poi invece la gente, purtroppo la maggior parte della gente che vi ascolta non è certamente il 90% pagana, ma ha avuto un'istruzione religiosa, e allora l'apporto della gente e le vostre discussioni mira solamente un po' a criticare. Infatti, tutto quello che ha discusso.
È l'unica possibilità che abbiamo per troncargli il legame con quello che è stato instillato in loro, fargli capire che quello è il male, che quello è sbagliato.
Vabbè, no, perché non vorrei che magari a lungo andare fosse anche controproducente per il discorso che volete portare avanti.
So, è una sfida che sappiamo che possiamo anche perdere.
Vabbè, comunque no. Io sapete che se arrivano frecce a voi, qualche mezza freccia, qualche pezzo di arco mi arriva in testa anche a me.
Grazie.
Saluti.
Ciao, grazie.
Ciao. Sì, beh, infatti io volevo anche ricordare che questo è l'anniversario, è il primo anno di trasmissione, anzi entriamo nel secondo.
Un anno abbiamo trasmesso, per un anno abbiamo spanso veleno dei demoni e degli dèi da questi microfoni, per un anno vi abbiamo instillato nel cervello le nostre nozioni, per un anno ci avete ascoltato, pensate un po', erano 1500 anni che ciò non avveniva, 1500 anni.
No, infatti appunto questa qua proprio praticamente è l'anniversario di un anno di trasmissione, e speriamo appunto che queste trasmissioni possano servire non tanto a noi, e servono anche a noi, perché se
ho scritto due libri io, Francesco.
No, ma intanto per convincere le persone, ma per attivare dei meccanismi mentali che le persone si diventino consci di quello che c'è intorno e che cercano di capire con la loro testa senza dover delegare a niente.
Esatto.
Cioè, questo è il nostro scopo, insomma, non è stato di convincere le persone, ma è stato di far capire che le persone hanno gli strumenti per potersi liberare da sole, non hanno bisogno di qualcuno che le venga a liberare.
Noi non possiamo convertire nessuno, possiamo soltanto comunicare delle cose. Davanti alla fede e alla violenza noi ci arrendiamo sempre, Francesco, non possiamo.
Sì, ma infatti, cioè, noi possiamo contro la violenza, possiamo solo proporre altra violenza, possiamo solo combattere,
ma possiamo ritirarci, non possiamo fare neanche combattere.
Sì, beh, sai, noi abbiamo uno spirito guerriero, finché possiamo combattere combattiamo. Però io volevo rispondere anche all'ascoltatore che diceva perché è entrato in polemica. Non è che noi entriamo in polemica, nel senso che noi dobbiamo anche rendersi conto che il nostro modo di agire deve intervenire sulla realtà. E purtroppo la realtà, se esiste un inquinamento ambientale, cosa si cerca di fare? Si cerca di disinquinare, perciò uno cosa deve fare? Non può dire a me piacerebbe un ambiente pulito, bello, mi piacerebbero i parchi, mi piacerebbero avere le acque pulite. Se tutto quanto è inquinato, l'opera che deve fare la persona è cercare di disinquinare questo qua.
Prendiamo il discorso che stanno avvenendo in questi giorni sulla pedofilia, che sembra che abbiano scoperto adesso la pedofilia, che tanto ce l'hanno sempre con me. Cioè, finché... Cioè, il concetto cristiano, secondo cui...
Posso dirti una cosa sulla pedofilia? Allora, tanto per dire, io l'ho letto sulla Repubblica, che la persona che ha ucciso quel ragazzino per pedofilia, la casa era piena di immagini sacre.
Infatti!
Ecco, un'altra cosa, il vescovo Nonis ha scritto sulla prima pagina del giornale di Vicenza che la Chiesa americana ha comunicato che non risponderà più comunicamente di tutti quanti gli anni per pedofilia fatti dai propri sacerdoti. Questo, cioè, non dire noi cercheremo di impedire che diventino i padri pedofili, ma non pagheremo più i danni.
Cioè, il problema è questo, finché ci sarà un'organizzazione come la Chiesa cattolica che continua a dire che le persone sono proprietà di un Dio, sono proprietà della Chiesa, sono proprietà di Gesù, che le persone non sono persone, e non sono talmente persone, tant'è che vuole considerare persona l'embrione, però non considera una persona il bambino da rispettare, che è veramente abominevole. Finché questi concetti di possesso vengono instillati nelle persone, per cui chiunque si può delegare di essere padrone di qualcuno, chiunque può stuprare il ragazzino perché io sono il padrone, sono l'inviato di Dio, io sono
il creatore,
sono più forte, mi sono quello. Cioè, finché questi concetti, che sono concetti cristiani, sono concetti cattolici, e il cattolicesimo si basa su questo, finché questi concetti non verranno fatti saltare, non si accorgerà che questo modo di pensare, questo modo di esprimersi è il male, è la perversione fatta persona. Finché non si comincerà a pensare che sono gli adulti che devono essere educati, sono gli adulti che dobbiamo insegnare loro come guardare il mondo, come muoversi, non i bambini. I bambini crescono per immagine, per cui sono gli adulti che devono imparare ad affrontare la vita, Bene, finché il concetto di possesso che il cristianesimo continua a instillare nelle persone con la violenza, perché costringe con la violenza a essere battezzati, costringe con la violenza. La sentenza di ieri della Corte della Cassazione che dice non potete imporre a chi non vuole la religione le materie alternative, cazzo, è per uscire dalla violenza che l'organizzazione cattolica impone agli altri di far più fatica, cioè chi non vuole fare religione cattolica a scuola deve far più fatica, che veramente è una violenza immane, è violenza immane che viene fatta ai bambini, a chi non si può difendere. Questo è il cattolicesimo, questo è il Gesù di Nazareth, questo è il Dio dei cristiani.
Sì, ecco, io volevo appunto caso c'è una telefonata, casomai rispondo dopo.
Sì, ciao.
Claudio, ciao. Ciao. Buongiorno a tutti voi e buona giornata.
Grazie.
Grazie.
Allora, se mi permettete, dagli ultimi avvenimenti che si succedono, cosa devo fare?
Niente, parla pure.
Parlo. Allora, dagli ultimi fatti, gli ultimi avvenimenti che si succedono nell'area islamica, si comprende chiaramente che vi è una volontà politica che si avvale delle fasce più diseredate, alle periferie delle grandi città o ai margini della società. E è in atto, vediamo che è in atto uno scontro e violentissimo tra laici e fondamentalisti, che non sarà facilmente risolvibile, perché se si tratta di una torta da dividere, insomma, si mettono d'accordo prima o poi, però senza molte difficoltà, ma trattandosi di scontro ideologico non sarà una cosa così semplice. Vi sentite?
Sì, ti sentiamo benissimo.
D'altra parte, i fondamentalisti si fanno interpreti dei bisogni e delle necessità delle popolazioni più povere, più disagiate, e per contro, anche perché nel Corano mi sembra che vada predicato questo fatto dell'uguaglianza, della comunità, eccetera. E per contro abbiamo degli stati laici che più delle volte sono corrotti, più delle volte corrotti e non curanti dei bisogni di tutta questa massa di povera gente. Quello che per esempio è successo al Cairo è, secondo me, il voler tagliare i viveri con le entrate del turismo, voce fondamentale nell'economia egiziana, dello Stato.
Sì, e
dopo allora,
anche la gente che sta
quello
male,
che io
però
vorrei chiedere a voi, la vostra opinione sul il Vaticano, che posizione assume o ha assunto a fronte di questi fatti che succedono in Turchia adesso, anche Algeria, Egitto, insomma, e poi volevo dire anche questo, qualche mese fa leggevo che a Bologna era stata scoperta una base, una centrale di questi fondamentalisti, e hanno trovato armi e cose di questo tipo, insomma. Ecco, io volevo chiedere se come la pensate voi per tutto questo, e se il Vaticano ha assunto una qualche posizione.
Come no? Ha una posizione chiarissima.
Non sento niente.
Per fare un esempio, quando c'è stata la...
No, sì, non sento niente.
Ti parliamo per radio adesso.
Allora, io metto... Mi sentite? Io metto giù.
D'accordo.
Ciao.
Ciao, e a risentirci dopo.
Ciao. Vabbè, a parte, partiamo dall'ultimo della cosa. Cioè, in Italia non si è trovata solo la base di gruppi di fondamentalisti algerini. Si è arrivato anche che pubblicamente, ad esempio, alcune comunità islamiche hanno già chiesto che le donne vengano fotografate su documenti di identità col velo. E già questo già dimostra dove si va ad arrivare. E il collegamento del Vaticano con quanto riguarda l'Islam, hanno scelto di allearsi sempre con le posizioni più fondamentaliste. Abbiamo avuto questi due esempi pubblici di alleanza tra il Vaticano e i fondamentalisti. Con la conferenza femminile di Pechino, in cui il Vaticano si è schierato con la parte del mondo arabo che andava contro le donne, e con la conferenza demografica del Cairo, in cui i paesi arabi erano contrari all'uso di preservativi e di una campagna demografica, e il Vaticano li ha appoggiati. Si potrebbero aggiungere anche tutta una serie di altre considerazioni. Il fondamentalismo ha successo non tanto perché fa presa sulla povertà della gente, ma perché ha i mezzi per rispondere alla povertà della gente. Questi mezzi non sono dati da una loro ricchezza. Cioè, prendiamo il caso, ad esempio, del FIS algerino, cioè del Fronte Islamico di Salvezza. Perché il FIS algerino aveva vinto le elezioni? Perché di fronte a uno stato degradato e uno stato di gente che era corrotta sostanzialmente, il FIS algerino ha avuto i soldi dall'Arabia Saudita e ha avuto i soldi dall'Iran. Di conseguenza, con questi soldi venuti dal nulla, regalati, ha avuto i mezzi economici per poter comprare il pane, per creare le scuole, creare gli ospedali islamici, e di conseguenza la gente di fronte alla povertà ha trovato qualcuno che materialmente poteva rispondere. Di conseguenza queste persone sono andate così. Ad esempio in Libano, dove esistono, ad esempio a Baalbek, dove ci sono gli insediamenti, ad esempio, del partito di Hamas, del partito di Dio. Perché la gente sostiene questi gruppi? Perché coi finanziamenti iraniani hanno la possibilità di costruire scuole, chiese, hanno la possibilità di costruire ospedali, cioè di far fronte alle necessità economiche. Perché ad esempio in Grecia ci sono problemi con la comunità musulmana che non c'erano mai stati? Perché l'Arabia Saudita sta finanziando le comunità musulmane greche per acquistare terreni in maniera tale da creare un possedimento economico, e questo qui possa creare delle tensioni. Cioè, non è detto che il fondamentalismo vada avanti soltanto perché ha la forza delle idee. Il fondamentalismo va avanti nel mondo arabo perché esiste un governo corrotto con l'appoggio occidentale, e va avanti perché ha i mezzi economici dati dall'Arabia Saudita e da altri paesi come l'Iran, che permette a tutti quanti i gruppi islamici di avere un finanziamento e su questo qua poter intervenire sulla povertà della gente. Cioè, la gente non va con loro per convinzione ideologica o convinzione religiosa, ma va perché hanno la possibilità di venire incontro a delle necessità economiche immediate, e di conseguenza, avendo questa possibilità di aggregazione, il Vaticano ha sempre scelto di essere la parte più restrittiva dell'Islam.
Il Vaticano appoggia tutto il terrorismo fatto nei confronti dei poveri e invece combatte tutto il terrorismo fatto nei confronti dei potenti e dei ricchi.
Sì, ecco, perciò anche lo scontro che esiste all'interno...
Sei Claudio?
Sì.
Niente, volevo parlare con te un momento, farti una domanda.
Vabbè.
Sì, sì. Ecco. Perciò il problema appunto del fondamentalismo si pone sia perché appunto c'è un forte attacco da parte appunto ideologico, ma questo non è sufficiente a dimostrare, perché anche esempio all'interno dell'Islam esistono delle realtà che hanno dei collegamenti di tipo diverso. Però il fatto, fatto che queste realtà più dure, più cattive, fondamentaliste, hanno la possibilità economica di incidere, va a portare una situazione di tensione. Finché ad esempio noi non capiremo che i popoli arabi, che poi non sono popoli omogenei, perché ad esempio in Algeria esiste un grossissimo problema etnico, che appunto è tra i berberi, che pur essendo musulmani, loro non accettano appunto la dominazione assurda dell'Islam, tanto per dire il velo alle donne. Ad esempio, i berberi si ribellano moltissimo al fondamentalismo islamico, perché dicono le nostre donne, pur essendo islamici, non hanno mai avuto il velo, non lo porteranno mai. Difatti il FIS attacca moltissimo tutte le manifestazioni culturali, ad esempio, dei berberi, perché proprio i berberi rifiutano, pur essendo islamici, rifiutano la dominazione islamica fondamentalista. Ad esempio, al Cairo esistono addirittura delle moschee che sono dedicate alle donne, perché discendenti da Maometto. Queste non hanno la possibilità di manifestarsi, di realizzarsi, perché ne mancano dei mezzi economici. Esistono ad esempio anche altre situazioni religiose all'interno del mondo arabo. Ad esempio in Iraq esistono delle minoranze che non sono addirittura neanche islamiche, eppure sopravvivono. Perché per fortuna o sfortuna loro, in Iraq esiste un governo che era di tendenza socialista, che era appunto quello all'inizio del partito Baath, che era all'inizio della dominazione di Saddam Hussein. In Siria lo stesso, esistono delle minoranze che sono quasi del livello pagano, che appunto che è la sete islamica degli alawiti. Questo dà la possibilità, perché sono collegate con lo Stato, di permettere una certa libertà religiosa alle altre popolazioni. Infatti esistono le popolazioni appunto tipo i drusi, che hanno tutta una loro forma di religiosità addirittura pagana. Questo proprio avviene perché lo Stato, pur essendo uno Stato religioso, appartiene a un gruppo che è diverso dal gruppo dominante musulmano. Avendo in mano lo Stato, riesce a creare una situazione economica che permette alla gente di avere un minimo di possibilità di sopravvivenza. Ora, Quando noi riusciremo a aiutare veramente i popoli arabi e i popoli musulmani a essere indipendenti, a capire che devono costruire la loro ricchezza non per regalo, ma dandogli i loro i mezzi, cioè finché loro dovranno sempre dipendere da qualcuno, finché dipenderanno da noi dal punto di vista economico, perché li compriamo o il metano, li compriamo il petrolio, e non potranno produrre la loro ricchezza, quando ad esempio non avranno, quando mancando di agricoltura dovranno acquistare le cose da noi, saranno sempre abituati purtroppo a una condizione di povertà e di bisogno di dipendenza. E finché noi manterremo questa situazione di dipendenza nei loro confronti, cioè finché andremo a considerare una popolazione di sottosviluppati, di incapaci di realizzare qualcosa, loro saranno sempre costretti a seguire qualcosa, cioè a seguire qualcosa. Certo che noi occidentali non arriveremo mai ad offrire la possibilità di liberazione economica a loro, di conseguenza gli unici che la possono dare sono i fondamentalisti. Per questo il problema è grave, proprio perché c'è la volontà da parte di noi, diciamo, chiamiamo occidentali, di non intervenire su questo meccanismo, cioè a noi ci va bene che loro rimangano poveri e di conseguenza a noi ci va bene che siano un mercato, che sia gente da sfruttare, che si vendano il petrolio a prezzi bassissimi e di conseguenza noi possiamo permettere, a noi ci va bene che ci siano dei governi corrotti, dei governi dittatoriali e di conseguenza la gente andrà a rivolgersi a chi dà delle risposte immediate, ed è questo il problema appunto del discorso islamico che ha così successo nei paesi arabi. Però la cosa si potrebbe benissimo invertire se ci fosse la volontà di farlo.
Posso interromperti, Francesca? Sì. Ho visto questa telefonata qua. Niente, a tutti quelli che hanno dei problemi con genitori figli a scuola, dove non fanno religione e qualcuno interferisce, ricordatevi bene che l'insegnante di religione non ha nessun diritto sul bambino che non frequenta l'ora di religione, non può emettere giudizi e non può dire assolutamente niente. Se l'insegnante di religione cerca di interferire sul bambino che non ha scelto religione, bisogna fare denuncia immediata al preside e o denuncia anche ai carabinieri. Cioè, purtroppo siamo in un momento in cui i cattolici non rispettano le scelte, specialmente all'interno dell'insegnamento, dei ragazzi e delle famiglie. Molte famiglie sono costrette a mandare i figli a fare religione perché vengono ricattate, e ricattate pesantemente in tutti quelli che sono i diritti. Ricordatevi bene che l'insegnante non ha nessun diritto, l'insegnante di religione, di interferire. È chiaro che però, siccome molte cose sono soggettive, sono soggettivate, un ragazzo che non va molto bene e che non fa religione, se ha il preside che invece è religioso, eccetera, può essere svantaggiato. Chiaramente gli mettono i bastoni fra le ruote. Non potrebbe parlare neanche il preside veramente. Comunque il discorso è abbastanza delicato in questo momento, perché siamo una svolta, no, Francesco?
Sì, infatti.
Cioè, stiamo per il riconoscimento che la religione non ha valore, però chiaramente prima di morire questi morderanno forte.
Sì, basta pensare ad esempio a tutta la lotta che stanno facendo per avere i soldi dello Stato per finanziare la scuola privata cattolica, perché sostanzialmente il finanziamento della scuola privata andrebbe soltanto a benefici dei cattolici e non a benefici di tutti. Cioè, già la nostra Costituzione vieta il finanziamento della scuola privata, e pur di avere il potere sono disposti a passare sopra qualsiasi norma. Cioè, finché le norme sono nocive per gli altri o dannose per gli altri, vanno rispettate. Quando sono nocive per loro, non possono essere rispettate. Basta pensare alla campagna che fanno sul discorso dell'aborto, cioè nel senso che noi abbiamo uno Stato in cui tutti devono obbedienza tranne che i cattolici. Esiste una legge dello Stato a favore dell'aborto, i cattolici possono obiettare alla legge dello Stato.
Sì, che a parte il fatto che questo comunque chiese è veramente allucinante. È allucinante nel senso che uno ha il diritto di scegliere le sue cose, non ha il diritto di imporre agli altri le proprie cose. Però questo concetto ai cattolici non è che gli entra in testa. Cioè, quando noi parliamo di male, questo intendiamo per male. Cioè, il cattolicesimo, il cristianesimo è il male come ideologia, come pensiero, proprio come pensiero divino, come
è
pensiero del figlio
assoluta
di Dio. Cioè, questo è il male, e noi non possiamo purtroppo fare nessun tipo di costruzione del paganesimo senza l'identificazione del male, ma non l'identificazione così perché tanto noi ne vogliamo parlare, perché ci piace parlarne, ma perché è una cosa di pelle, una cosa che entra nelle viscere. Io sono stato alla mostra del libro a Pordenone, no, Francesco? E c'era una frase bellissima di uno, non so di chi fosse, no? Cioè, che le parole non sono tutte uguali. Alcuni le tirano fuori dalla giacca del soprabito, no? E altri invece le le tirano fuori dalle viscere. Per cui per noi il male, il cattolicesimo, appartiene a una cosa veramente viscerale. Senza la distruzione del male non si può distruggere la miseria, non si può costruire un sistema sociale. Naturalmente siamo sempre cattolici di seguire la loro religione, però a noi ci basterebbe che la loro morale non venisse ad inquinare il sistema sociale, cioè non venisse imposta per legge, questo ci sarebbe sufficiente. Noi. Che se poi loro se la vogliono seguire, vabbè, se
loro piace
sì,
così,
è roba loro però.
Cioè, se loro sono masochisti, siano masochisti, nessuno gli vieta di esserlo, cioè, solo che non impongono agli altri di esserlo.
Se loro vogliono adorare il macellaio Sodoma e Gomorra, adorino pure il macellaio Sodoma e Gomorra, ma non impongono il macellaio Sodoma e Gomorra a chi non lo vuole e a chi non si può difendere, non lo può identificare, magari con parole dolci, magari dicendo che è buono, che è solo Dio è buono, dice quest'altro, ma che deficiente, ha ammazzato la gente, non si poteva difendere, solo Dio è buono, ma è fuori testa, insomma.
Ecco, io visto che siamo su questo argomento, ho parlato alcune volte del Giubileo. Il Giubileo è uno dei più grandi carnevalate peggiori che si possono fare per l'Italia, porterà sicuramente anche morti e casomai il motivo non ne andremo a spiegare. Finalmente si è costituita un'organizzazione che purtroppo è soltanto laica ed è soltanto politica, si chiama Osservatorio Laico sul Giubileo. Ecco, questa organizzazione si propone come scopo di controllare un attimino le follie che si faranno a Roma per il Giubileo. Parlo le follie tipo la costruzione di 50 chiese con un devasto del territorio, con chissà quale rispetto per i piani regolatori, per i piani urbanistici e per l'inserimento ambientale e altre cose, tipo strade, autostrade, aeroporti, porti e così via. Ecco, chi è interessato a questa, tenendo conto che questa è un'iniziativa laica, apartitica, chi è interessato a questa attività di questo osservatorio può scrivere Osservatorio Laico sul Giubileo, Piazza del Viminale 5 a Roma. Il numero telefonico di fax è il 06 47 45 851. Chi vuole, do il numero di cellulare di Giovanni Negri, che è il promotore dell'osservatorio. Allora è Giovanni Negri, il cellulare è 0336 66 3298. Ecco, questa è un'iniziativa a cui hanno aderito già parecchie persone, tanto per dire, per fare alcuni nomi, ha aderito Alberto Ronchey, ha aderito François Revel, ha aderito Guido Ceronetti e così via. È un'iniziativa che appunto si propone di controllare come andranno spesi 7.000 miliardi che fino a questo momento sono stati stanziati per il Giubileo. Il Giubileo io lo reputo una distruzione.
Manovra di 4.000 miliardi sulle pensioni e 7.000 miliardi spesi per il Giubileo.
A questo momento, a questo momento cioè, non è ancora arrivato il 2000, perché appunto si parla di 7.000 miliardi dati dallo Stato, più dopo quelli che erano spesi dai comuni e quelli che verranno a costare, cioè, nel senso quello che verrà a costare in corso di viabilità, di pericolo, di circolazione, cioè, tantissime cose, al di là dello squallore religioso.
Ultima
proprio.
Telefonata.
Pronto?
Ciao.
Ho sentito un attimo il discorso di... Sì, un attimo. Sono sempre qua, che mi sento.
Sì, nessun problema.
Altro che attimo. E il discorso di Francesco. Aggiungo io, tagliano anche le, per tagliare... cioè, vogliono tagliare le spese sociali, però aumentano di parecchio le spese militari, con aerei che poi adesso non servono neanche più a niente, però ormai hanno deciso così.
Ma sai, possono sempre servire per la, se l'Albania ci attacca.
Sì, va bene, volevo fare...
Ma basta pensare che abbiamo ancora nell'aviazione gli F-104 che erano chiamati le fabbriche di vedove o le bare volanti,
sì,
tanto per
sì.
dire una cosa, insomma.
Sì, cioè, credo mai approfondiremo il discorso sì. alla prossima trasmissione, se mi permettete.
Certo. Sì, sì, nessun problema.
Sì. Grazie.
Ciao, niente, ciao. Ciao.
Grazie, ciao.
Allora, io ricordo appunto un'altra volta, Osservatorio Laico sul Giubileo, Piazza del Viminale 5, Roma. Telefono e fax è 06 47 45 851. È un'iniziativa che per me va incoraggiata e va portata avanti. Al limite, la prossima volta, se avrò tempo, vorrei sviluppare un attimino il problema collegato alla privacy e alle parrocchie, perché appunto con la nuova normativa sulla privacy si potrebbe combattere alcune battaglie di libertà contro le parrocchie, che sono degli agenti abbastanza pericolosi sul territorio.
Bene, noi abbiamo finito. Caro Gian, vuoi dire qualcosina prima che chiudiamo?
No, no, niente, solo che mi è rimasto un bel ricordo e ci ritornerò l'anno prossimo.
Bene, e a tutti quelli che ci vogliono partecipare, noi siamo qui. Ricordiamo che stiamo per organizzare una conferenza a Treviso per il giorno 7 febbraio. È appena bozzato il comunicato, vedremo.
Ecco,
di,
ricordiamo che fra poco usciranno anche le opere di Claudio in edizione economica, che stiamo facendo gli ultimi appronti tecnici, perciò fra poco saranno disponibili.
Fra poco non vi porteremo più via soldi più di tanto per avere le opere, speriamo almeno, dai, sennò... Bene, ricordo che questa trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera. Vi do l'indirizzo postale dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Per quanto riguarda l'amico Luigi che mi ha telefonato preoccupato, non si preoccupi, che ho dato il suo indirizzo e il numero di telefono a Francesco, e Francesco ti telefonerà immediatamente perché ho già detto che sei sempre disponibile. Dunque, noi chiudiamo qui la trasmissione, ci risentiremo la prossima volta, parleremo, continueremo il programma dei pagani, sarà un'introduzione sempre che continuerò il discorso sulla tensibilità di Castaneda, tanto per chiarire l'importanza del la centralità del paganesimo rispetto alla stregoneria, cioè rispetto a qualsiasi cosa che può portare all'individualità, cioè a chiudere l'individuo su se stesso, anche se a volte non è possibile fare diversamente. E chiudiamo qui la trasmissione, ci risentiamo giovedì prossimo alle ore 15:15 fino alle ore 16:30 e vi ricordo che io sono ancora in radio fra le 19 e le 20 a leggere il libro dell'Anticristo e oggi comincerò a leggere quel lungo capitolo che è il capitolo sull'attenzione, che è il capitolo centrale di ogni percorso di stregoneria. Bene, a risentirci allora alle ore 19:00.